Amiche, amici appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Terrani e benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo in cui ogni settimana ci occupiamo di analizzare e commentare le principali notizie di questo meraviglioso sport. È la prima puntata del 2023, benvenuti quindi in questo nuovo anno che inizia e che già settimana prossima in realtà ci regalerà le prime emozioni di una corsa World Tour. Qualcosa si è già visto in Australia, si correrà ancora in Australia proprio con il Tour Down Under, che è la prima corsa World Tour della stagione, corsa che torna tra l'altro dopo la sospensione a causa del coronavirus. Ma vogliamo aprire questo nuovo anno con delle belle storie, perché l'anno scorso abbiamo sentito in più di un'occasione corridori che per un motivo o per l'altro faticavano a trovare un nuovo contratto e quindi chi ha dovuto dare addio al ciclismo, come Sascha Modolo, che avevamo già sentito ai nostri microfoni, che ha annunciato ufficialmente l'addio al ciclismo nella prima settimana di gennaio, l'addio al ciclismo professionistico chiaramente, o come Marengo, che invece è passato alla mountain bike. Adesso invece questa settimana raccontiamo storie di chi invece ha un po' camminato vicino al burrone, in un certo senso, di dover smettere la carriera anche un po' prematuramente per le capacità mostrate in determinate occasioni, e invece avrà in questo 2023 un'altra possibilità di mettersi in mostra e di far vedere che in questo mondo può stare tranquillamente. È una descrizione che calza per più corridori. Noi ne abbiamo sentiti due italiani e iniziamo proprio con la storia di Andrea Garosio. Andrea Garosio che classe 93, lo ricorderete sicuramente, lo sapete, è passato professionista con la Bahrain nel 2019, poi dopo un anno con la formazione World Tour ne ha corsi due nelle italiane Vinizabue Bardiane Professional, e l'anno scorso aveva trovato un contratto annuale con la BS Carrera, scendendo quindi nella categoria Continental. Garose, che ha tenuto comunque diversi piazzamenti, risultati, si è messo in mostra in diverse occasioni nel corso della sua carriera, adesso è riuscito a tornare tra i professionisti firmando con la Eurocometa per il 2023. Noi lo abbiamo intervistato e sentiamo che cosa ha detto Andrea Garosa ai nostri microfoni proprio in vista di questo 2023.
Diciamo che il 2022 è stato un anno difficilissimo per me, sia a livello ciclistico, per anche tante altre cose che mi sono successe nella, diciamo, vita quotidiana, quindi sinceramente di testa io sono uno che non si esprime mai, però diciamo, sono stato forte, ecco, con tutto quello che mi è capitato oltre al ciclismo. Sì, è stato difficile perché comunque sono venuto da comunque degli anni in cui magari non ho ottenuto risultati, però comunque per la squadra ho sempre lavorato, nel senso, ho sempre fatto quello che mi chiedevano, ho sempre lavorato per gli altri. E poi sì, l'anno in Bardiani ho avuto anche qualche piccolo problema fisico, dovuto, diciamo, non alla mia condizione, ma proprio a del materiale, che sì, in quel caso la sella che mi dava problemi proprio, diciamo, proprio a livello, diciamo, di nervi, proprio non è che erano problemi particolari di rendimento, proprio problemi
Sì,
legati al
al
fisico,
sottosella,
ecco.
sostanzialmente, se non ricordo male.
Sì, veramente mi schiacciava il nervo che mi provocava, diciamo, dei crampi, e poi comunque anche, diciamo, anche a livello umano, cioè, anche per urinare così era un po' più difficoltoso. Ho avuto, diciamo, i problemi, ecco, diciamo, fisici non legati alle mie prestazioni peraltro, e che poi avevo comunque risolto nel finale stagione, avevo fatto un buon finale stagione, poi la loro scelta, va bene. Cioè è stata così, insomma. E detto questo, sì, è stato un anno comunque difficile, dove comunque mi giocavo un po' tutto, nel senso che volevo tornare a livelli più alti, dove secondo me mi aspettavano, ecco. E sono contento di esserci riuscito, e comunque devo ringraziare sia la BS Carriera che mi ha dato comunque l'opportunità, perché questi giorni qua, mi ricordo era metà gennaio, mi aveva detto che mi prendeva, quindi già, diciamo, iniziamo a inizio stagione. stagione un po' inoltrata, nel senso con gli allenamenti, e poi anche la Eurocometa che mi sta dando fiducia per questo anno, insomma, per questo 2023.
Assolutamente sì, ti sento anche molto motivato, quindi che tipo di obiettivi ti dai per questa stagione? Oltre al fatto che in squadra avete comunque dei capitani, degli uomini da seguire soprattutto in determinate corse, però magari ci sarà spazio anche per te.
Sì, sì, esatto, io sono motivato, sì, ho comunque voglia di fare, comunque diciamo obiettivi veri e propri diciamo non ne ho, nel senso che con quello che mi è successo, diciamo, vivendo un po' il passato, cerco di trasformare ogni gara come, non dico come fosse l'ultima, però comunque come se fosse la più importante dell'anno, ecco, voglio mentalizzarmi in questo modo, cioè per me ogni gara è importante e come dici te, ho dei compagni sicuramente sono superiori a me, e a me dico mi piace anche aiutare gli altri, l'ho sempre fatto, e poi se avrò le opportunità che sto bene, che magari rendo di più, comunque delle situazioni favorevoli, cercherò di cogliere l'occasione. E sicuramente ecco il mio, diciamo, il mio obiettivo è ecco quello di far bene a ogni gara, quello sicuramente. Poi se facendo così, secondo me, posso ottenere delle buone soddisfazioni, ecco, e poter partecipare anche a corse più importanti.
Certo, certo, certo. E a proposito di corse, tu accennavi prima che la tua stagione comincerà dalla Spagna, sai già il tuo calendario?
Ma sì, le prime gare farò principalmente la Spagna, dovrei iniziare inizio con Mallorca, poi Andalusia a metà febbraio e poi debuttare in Italia alle Strade Bianche. Le prime corse sono queste.
Ok, certo, certo. Con poi la grande speranza ovviamente di essere protagonista anche in altre corse italiane, diciamo.
Sì, esatto, esatto. Il calendario italiano comunque per le mie caratteristiche è favorevole, perché la maggior parte delle corse sono dure. E la nostra squadra, appunto, essendo italo-spagnola, farà più corse italiane, le farà tutte, credo, e anche quelle spagnole ne fa, cioè comunque sono due nazioni dove hanno, ecco, le corse hanno caratteristiche adatte alle mie, ecco, e quindi correre in Italia mi piace, oltre ad essere comunque a casa, mi piacciono i percorsi, ecco.
Certo, ma hai avuto modo di parlare con Ivan? Anche lui in un certo senso ha avuto un ruolo in questa tua possibilità alla Euro?
Sì, allora io sì, diciamo stato grazie sia a lui e anche a Zanata, comunque mi conosce da tempo, sono stati due principali, diciamo sì, le due principali persone che mi hanno voluto qua. E ho avuto modo di parlarci sinceramente poco, perché lui è tornato prima, credo anche se che era molto mio, lo dice, cioè, mi pare, credo per quel motivo che sia entrato, non so, comunque ho avuto modo di parlarci brevemente, ecco, perché dopo principalmente abbiamo fatto riunioni di squadra e niente, una persona comunque mi piace, perché secondo me dice delle cose come stanno e comunque ho visto il primo impatto da motivazione, tanta motivazione alla squadra e poi secondo me sarà utile anche prima delle corse, per il corso dei consigli, insomma, l'esperto qual è.
Certo.
Do il benvenuto anche al nostro ospite, il direttore di Spazio Ciclismo, Leonardo Big Delfino. Buonasera Leonardo, quella di Andrea Garose è sicuramente una bella storia, e la storia anche di un corridore che a mio avviso non ha ancora mostrato tutto quello che ci può mostrare per una serie di motivi, e spero proprio riuscirà a farlo quest'anno nell'ambiente Euro, che è un ambiente che lo ha riconosciuto lui stesso, ha già dimostrato di avere molta stima di lui e in cui sicuramente cercherà di farsi valere.
Ciao Davide, buona serata a te, buona serata a tutti i nostri ascoltatori e ovviamente anche buon anno a te e a tutti loro. E guarda, sì, Garosi è un corridore molto interessante, sono felice che abbia avuto questa possibilità perché voglio dire, è un corridore che, l'hai detto tu, insomma, hai accennato tu tra la Bahrain, la Vinizabu, la Bardiani, questa discesa nella BS Carrera l'anno scorso, però con la quale comunque ha dimostrato di poter fare buone cose, ha ottenuto buoni piazzamenti, chiaramente soprattutto in corse minori, però anche in corse in cui ha avuto l'occasione di provarci, ci ha provato, si è fatto vedere ed è un corridore che in una squadra come la Eolo trova una sua dimensione, secondo me, trova anche delle possibilità che forse non abbia avuto altrove. Quindi è sicuramente un bel risultato per lui, un risultato sicuramente meritato per la perseveranza. E diciamo che iniziare l'anno con una notizia di questo tipo, già si sapeva ovviamente, ma insomma parlandone con lui, iniziare l'anno in questo modo è sicuramente importante e positivo in un periodo così sempre difficile, perché sicuramente veramente la perseveranza viene pagata. Garosio, erano anni che è arrivato tardi agli alti livelli, ha faticato un po' ad arrivarci. Però ci ha messo del suo, non ha mollato, ha continuato a provarci ed è chiaro che quando insomma, continui a provarci arrivi in una squadra come l'Eolo che ha delle ambizioni anche importanti a livello generale. Abbiamo sempre detto in questo momento delle italiane quella più ambiziosa è quella che concretamente sta riuscendo a crescere sempre di più avvicinandosi ad altri livelli. Quindi ottimo per lui, ottimo anche per il movimento italiano che dimostra che comunque c'è la possibilità di ritrovarsi e di ritrovare gli spunti per continuare anche grazie a queste formazioni Continental, perché chiaramente senza queste formazioni che danno queste opportunità sarebbe stato più difficile per lui riuscire a continuare.
Assolutamente sì, ed è il motivo anche per cui noi continuiamo a sperare che le squadre italiane possano aumentare nelle prossime stagioni, proprio perché tanti ragazzi italiani, tanti corridori italiani che magari non hanno le capacità, le qualità per essere dei fenomeni assoluti, ma di fenomeni assoluti ne nascono pochissimi ogni generazione, però meriterebbero un posto nel ciclismo professionistico e non riescono ad avere il loro spazio proprio perché non ci sono squadre italiane che possano garantirlo a loro. Una storia, se vogliamo, relativamente simile è quella invece di Attilio Viviani, classe 96, che tra i professionisti aveva debuttato nel 2020, era passato ufficialmente professionista nel 2020 con la maglia della Cofidis, con la quale tra l'altro aveva già corso nel 2019, e con la maglia della Cofidis si era presentata la prima gara della stagione del 2020 con la vittoria di tappa alla Tropicale a Missabongo. Tra l'altro, in quell'inizio di stagione aveva fatto anche ottavo in una tappa dell'UAE Tour nella volata di Dubai, che voglio dire, sappiamo, insomma, l'elenco partenti dell'UAE Tour è sempre molto importante perché tante formazioni e tanti velocisti in particolare lo scelgono proprio per iniziare a preparare la stagione. Poi nei 2 anni con la Cofidis, appunto 2020-2021, mi è mancata spesso la possibilità di essere capitano. L'anno scorso ha faticato a trovare un contratto per percorrere la stagione, ha firmato poi il 21 marzo soltanto con la Bingoal Powels Sources, formazione Pro Tour. Quest'anno, nuova avventura, nuovo inizio se vogliamo per Attilio Viviani, in Corratec sarà nel Pro Tour appunto con la formazione italiana. E se vogliamo, Leonardo, questa è un matrimonio, come ho detto poi parlando con lui, che va bene per entrambe le parti perché tutte e due si stanno un po' rilanciando. Sentiamo intanto che cosa ha detto Attilio Viviani e poi commentiamo anche un po' questa sua storia. Viviani.
Tutto bene, nel senso che ci vedremo ora il 14 e poi inizierò a San Juan io subito, quindi al 18 voleremo per San Juan e il passaggio è stato semplice, hanno fatto un'offerta ovviamente, quindi mi piaceva questa idea di comunque una scuola italiana e tutto e ho accettato subito, ecco.
Assolutamente, assolutamente. E tra l'altro è una squadra in cui sicuramente dovresti avere il tuo spazio come leader nelle volate, cosa che forse ti era mancata soprattutto nel secondo anno in Cofidis.
Ma quello sicuro, nel senso che mi era mancata perché facevo parte del gruppo di Elia, ovviamente, e mi piaceva come cosa perché comunque lavori per un capitano, ma ovviamente lavori per tuo fratello nella squadra World Tour, per delle corse che contano perché sono like, corse di Serie A, ecco. E quindi dal punto di vista della crescita è stato tanto, mi ha dato tanto il 2021 e
dal punto di vista dei risultati, come dici tu, magari è mancato un po' qualcosa, ecco, però non è assolutamente stato un anno da buttare via 2021, come neanche il 2022, che comunque ho trovato squadra tardi e tutto. Sono arrivato in una squadra dove c'erano 4 ragazzi veloci in tutto e non c'è in una World Tour dove come in Coppedis, in Bingol non eri come in Coppedis, dove ci sono 30 corridori, ma 20, e quindi capisci che 4 veloci su 20 bisogna un po', diciamo, sono arrivato anche tardi, quindi quello che mi dicevano facevo, ecco, quindi certo. C'era il giorno in cui avevo le mie possibilità, ma tante volte no, e capisco loro ovviamente, e capisco anche me stesso dalla mia parte. Sono arrivato a marzo, l'ultimo degli arrivati dei velocisti, sicuramente non pretendevo di farle volate ogni volta, ecco.
Certo, assolutamente. Questo però anche per dire che tu avevi avuto un impatto, direi, clamoroso, diciamo, col mondo del professionismo, perché d'accordo, hai fatto qualche mese già nel 2019 con la Cofidis e nel 2019 tra l'altro avevi già vinto in Belgio, però sostanzialmente la tua prima corsa, se non ricordo male, da professionista con la Cofidis avevi vinto nella privata per la Tropicana Missa Bongo. Poi non sei più riuscita a ripeterti, appunto anche per il fatto probabilmente che non hai avuto sempre la possibilità di essere tu il leader delle volate. Adesso qui in Coratec possiamo aspettarci quindi di rivederti là davanti, ecco, possiamo forse aspettarci di vedere il tuo, in un certo senso, il tuo vero valore all'interno del gruppo come velocista.
Esatto, quello è il mio obiettivo, diciamo, di quest'anno. È stato anche l'anno scorso, sono andato vicino alla vittoria in Grecia, ma purtroppo ho fatto secondo per mezza ruota, e quella vittoria là avrebbe significato tanto, nel senso che ho trovato squadra a marzo e ad aprile già avevo fatto secondo. Ho fatto anche qualche altro risultato lì in Bingol, però come ti avevo detto, sai, quando sei 4 velocisti in squadra bisogna anche accontentarsi di quanti danno le possibilità, ecco. Nel 2020, come dici tu, è vero, ho cominciato subito bene, come nel 2019. E ho fatto un calendario però di corse più da classiche, non con un programma di corsa a tappe e World Tour, quindi se vogliamo dire ormai il ciclismo, non dico che è tutto uguale, però quasi, se vogliamo dire che era un calendario di seconda fascia, certo, è vero, e mi esprimevo meglio, non si sa, perché comunque nel calendario di prima fascia tiravo le volate, quindi non le ho mai fatte.
Certo.
E poi sì, diciamo che avevo cominciato bene, poi il 2020 è andato tutto un po' piano piano, è stato un disastro, nel senso che ho fatto 20 giorni prima della pandemia, fermo comunque in pandemia da Abu Dhabi, dove comunque avevo ottenuto anche lì un bel risultato, perché avevo fatto una top 10 con nomi di prima fascia.
Sì.
E quindi voglio tornare ad essere quello là, ecco.
Dicevo, Leonardo, un corridore che vuole rilanciarsi, che vuole forse dimostrare quello che ci ha fatto vedere in determinate occasioni, prima di quella vittoria al Tropicana Missa Bongo, l'ha vinto anche alla Skalsessers Merckxtam nel 2019, e poi un po' non ha avuto occasione di mettersi in mostra, un po' non è sempre riuscito a esprimersi al meglio potenzialmente, quindi questo sarà un anno molto importante per lui, che roster alla mano sarà, penso, l'uomo di punta delle volate della Coratec.
Assolutamente, io sono d'accordo con te, è chiaro che sarà lui il riferimento assoluto agli sprint. Ci sono altri corridori che possono in alcune occasioni, insomma, chiaramente giocarsi le proprie carte, si alterneranno anche probabilmente in alcune circostanze, però penso che nelle corse in cui la Coratec punterà un pochino di più sarà Attilio Viviani l'uomo di riferimento, e non a caso secondo me già lo portano alla Vuelta a San Juan, che non è sicuramente una corsa di preparazione, però è una corsa di preparazione per un certo tipo di corridori. Avrà la possibilità subito di confrontarsi con nomi importanti e subito potrebbe riuscire, insomma, anche a farsi vedere nel mezzo di questi corridori importanti. Come ricordavi tu, lui ha vinto nel 2019, ha vinto da stagista, una cosa che non è rarissima, però insomma, comunque è piuttosto rara, non succede certo a tutti, il che comunque significa che è un corridore che ha la giusta determinazione, che ha il giusto talento per esserci a questi livelli. Poi sì, ha avuto sfortuna, io credo che il passaggio alla Cofidis comunque sia mal fratello, il fratello anche non ha reso benissimo, poi sappiamo tutti insomma che quei 2 anni della Cofidis sono corrisposti sostanzialmente agli anni più pesanti del Covid, quindi anche la gestione, molti l'hanno pagata e non è semplice. Quest'anno ovviamente insomma ha trovato un contratto tardi, era importante trovarlo perché per dare continuità al discorso che facevamo prima, no? È difficile fare un anno completamente fermo, sono stati pochissimi quelli che sono riusciti a farlo e poi a tornare, cioè veramente molto pochi. Però è un corridore che quando secondo me avrà una squadra che gli girerà maggiormente intorno, dandogli anche forse la fiducia che un pochino gli poteva essere mancata, secondo me in questo senso lui avrà un'ottima occasione, perché la Corratec è una squadra che ha dimostrato l'anno scorso di saper fare gruppo, di saper essere compatta, ha dimostrato di essere molto ambiziosa e molto volenterosa, quindi secondo me poi ci sono comunque delle grandi esperienze che si sono messe al servizio di questi ragazzi più giovani, a 26 anni, compiti anche abbastanza da poco mi sembra, quindi comunque per lui è un'ottima occasione. A livello con una professional sicuramente non avrà lo stesso calendario della Bingo, però tutto sommato la Bingo non l'ha schierato nelle corse più importanti a cui ha partecipato, quindi invece qui ha un'occasione per la prima volta veramente di essere lui l'uomo di riferimento, quindi anche qui per lui è una stagione molto importante, è evidente.
E ovviamente gli auguriamo che possa riuscire a ottenere i risultati che ha già ottenuto in qualche occasione nella sua carriera. Sappiamo anche che questo è il periodo in cui iniziamo a conoscere i nuovi professionisti, i corridori, i giovani italiani che riescono a trovare a ottenere il loro primo contratto da professionisti. Ricordiamo che consideriamo poi professionisti tutti quei corridori che appartengono alle prime due categorie, quindi World Tour e Pro Tour, e quindi per quanto uno magari possa avere una carriera anche lunga, anche soddisfacente nelle formazioni Continental, anche un po' per semplificare diciamo il discorso professionismo e semiprofessionismo, appunto vengono considerati quelli che passano a partire dal 2023 per la prima volta tra i professionisti. Noi inizieremo quindi lunedì di settimana prossima a pubblicare le interviste, lunedì 16 gennaio, ai neoprofessionisti italiani. Ne abbiamo già sentiti alcuni, vi facciamo sentire l'estratto di un'intervista che troverete poi completa sul sito di Spazio Ciclismo e sull'applicazione di Spazio Ciclismo a Filippo Magli, toscano, che debutta quest'anno da professionista con la maglia della Green Project Bardiani CSF Faizanè, con la quale ha già corso da stagista, tra l'altro, nel 2021 e nel 2022. Sentiamo Magli.
Sai, poi diciamo che poi ognuno ha il suo percorso, ecco, però io sì, mi sento diciamo per ora all'altezza di essere qui, e poi vediamo insomma anche con i vari corridori che ci sono in Toscana, insomma, ci alleniamo ora spesso insieme anche con Bettiol tramite la Mastro Marco, insomma siamo spesso in contatto, ecco, quindi sì, da un certo punto di vista mi sento diciamo uno del gruppo dei toscani, ecco, quindi una cosa sicuramente mi fa piacere.
Certo, e per quanto riguarda per questa stagione, sai già il tuo programma?
Diciamo che adesso partirò la prossima settimana, il 22, via in Argentina, e poi diciamo il programma sta tutto, lo stiamo decidendo in questi giorni di ritiro, qua in Spagna, Benidorm, e poi insomma, però intanto la partenza sarà sicuramente dall'Argentina dal 22 al 29 al Tour de San Juan, quindi partiamo da lì, poi vediamo.
E cosa ti aspetti dalla tua prima stagione da professionista?
Ma intanto che tutto vada, spero diciamo di poter fare una stagione tra virgolette tranquilla, senza vari intoppi, lavorando bene, come ho già iniziato a fare anche insomma con la squadra, quindi, e poi chissà, magari anche togliersi, aiutare una mano e togliersi anche qualche soddisfazione, vediamo, strada facente.
Assolutamente, ma c'è qualche corsa in particolare in cui ti piacerebbe metterti in mostra tra quelle che potresti fare potenzialmente con la formazione, la Green Project Bardiani CSF Faizanè?
Ma diciamo ancora sinceramente non è che ho avuto modo e tempo di pensarci, però sicuramente vabbè,
abbiamo comunque l'Asia, tipo lavare Milano-Sanremo, chiedere qui o anche il Giro d'Italia, sembra tra virgolette banale dirlo, però insomma sono sempre sogni nel cassetto che insomma uno ci spera sempre, ecco.
Assolutamente. Quale ti piacerebbe poi vincere invece nel corso della carriera, il tuo sogno assoluto, diciamo?
Ma ora quelli super fieri ti dico il Giro delle Fiandre, dai.
Bello.
Sicuramente è una delle cose più belle.
Certo, tornando a prima per riportarlo in Toscana, ecco.
Certo.
Tu comunque da dilettante hai già ottenuto tante soddisfazioni, c'è qualche gara che ricordi con maggiore piacere? Qual è il risultato di cui sei più soddisfatto finora?
Ma diciamo che da dilettante mi sono meno male sempre divertito negli anni, ecco. E se devo ricordare sicuramente la vittoria in Toscana a Vinci, che è venuta dopo insomma diversi mesi, diverso tempo in cui diciamo, ho avuto momenti difficili, poi sicuramente anche nel 2021 quando in finale stagione lo vivo sempre con bei ricordi, sia dal punto di vista dei risultati, sia che poi ho avuto la possibilità insomma di fare lo stagista, venivo da mesi un po' tra Covid, difficoltà varie, un po' difficili, quindi lo ricordo un piacere.
Leonardo, con Filippo Magli e non solo in realtà, perché vedremo che la squadra, la Green Project Bardiani CSF Faggiane sarà una delle grandi protagoniste, se vogliamo, della nostra rubrica dei volti nuovi del gruppo, ha puntato ancora una volta sui giovani. Questo l'abbiamo detto più volte, è un po' a questo punto il marchio di fabbrica della formazione dei Reverberi, però Filippo Magli, classe 99, ha già ottenuto qualche piazzamento molto interessante nelle corse dilettanti, adesso arriva ad arricchire un comparto già nutrito di giovani della Bardiani. E questo, ci sentiamo di ribadirlo, fa davvero molto bene al movimento italiano avere una squadra che riesce poi a dare tanta fiducia, tanto spazio ai giovani.
Chiaro, no, Filippo Magli è un corridore che effettivamente, come dicevi tu, non, come dire, in un ambiente di giovanissimi, in realtà Filippo Magli forse passa meno giovane di tanti altri. Però detto questo, insomma, non significa minimamente, ricordiamoci un po' che c'è il fratello Lorenzo, ma questo è del 2002, però voglio dire, è del 99, è un corridore che ha delle ottime potenzialità, secondo me, ovvio è un corridore che deve scoprirsi ancora un pochino, un corridore che ha bisogno, secondo me, di un ambiente interessante come quello del Green Project Bardiani CSF Faizanè, perché è un ambiente in cui sanno lavorare con i giovani, sanno prenderli, sanno anche prendere quei ragazzi che hanno avuto un'evoluzione diversa. Perché ormai sai, insomma, parliamo sempre, insomma, guarda, ovviamente consideriamo che Filippo Magli è già, tra virgolette, più vecchio di Evenepoel, ha un anno in più, però questo ormai sappiamo anche che abbiamo visto, soprattutto nel tempo, evoluzioni molto diverse, quindi credo che per Filippo Magli sia un'ottima opportunità, è evidente. Proverà chiaramente a coronare il suo sogno, un contratto di 2 anni, due anni in cui provare a giocarsi le sue carte da subito. Io credo che un corridore come lui, come sempre, alla Bardiani quasi tutti hanno sempre le occasioni, perché è evidente, poi però chiaramente magari i corridori che hanno propensioni come le sue, che comunque un corridore che resiste, scalatore, molto anche abbastanza completo per certi versi, io credo che possa giocarsi le sue carte in tante occasioni, anche dove magari la squadra la lascia più liberi, perché poi tutta lì la questione, no? Questi giovani che hanno la possibilità di essere un po' più liberi. Secondo me lui ce l'avrà, è uno di quei corridori che su quel Green Project può provare a costruire anche quella diversità di ambiente e di evoluzione che fanno sì che le squadre professional hanno il loro senso ancora di più, ancora adesso, malgrado i grandissimi talenti passino giovanissimi, magari nelle squadre World Tour.
Assolutamente sì, in chiusura brevemente, come detto, la stagione dei World Tour partirà settimana prossima con il Tour Down Under, è una stagione World Tour che praticamente farà meno di 2 grandi nomi colombiani della scorsa stagione, vedremo poi come si evolveranno, nel senso che Miguel Angel Lopez si è trovato una nuova sistemazione dopo tutto quello che è successo con la Astana nel team Medellin, che però è una formazione continentale colombiana e quindi parteciperà realisticamente a qualche corsa europea, ma difficilmente ai palcoscenici maggiori a cui, in cui siamo abituati a vedere il corridore colombiano. E Nairo Quintana a oggi ancora non ha trovato un contratto per la prossima stagione. Se su Lopez sappiamo un po' che cosa è successo e sono valutazioni che vengono fatte dalle squadre sulla storia del corridore, bisognerà capire poi se lo rivedremo nuovamente ad altissimi livelli. Io personalmente sono un po' sorpreso da quello che succede con Quintana, soprattutto perché lui si era dichiarato convinto di correre Giro Vuelta, quindi sembrava che avesse già tra le mani un accordo quasi firmato, sostanzialmente, accordo che poi evidentemente non è ancora stato firmato, quantomeno se non addirittura è saltato, insomma.
Probabilmente sì, io credo che Quintana abbia parlato un po' troppo presto, probabilmente c'era questo accordo nell'aria, c'era la possibilità di arrivare ad una squadra evidentemente abbastanza importante, perché se parlava di Giro e Vuelta era o una delle squadre World Tour oppure una delle professional invitate di diritto. Non è ancora completamente da escludere, ma insomma a questo punto sembra sempre più improbabile, ormai il calendario sta iniziando, è difficile che possa approdare a squadre di questo livello a questo punto, tant'è che appunto viene dato sostanzialmente per certo il fatto che raggiungerà Miguel Angel Lopez al team Medellin. È chiaro che sono due protagonisti con un, non dico un percorso simile, perché sono due situazioni molto diverse, però tutto sommato che spagano lo scotto di qualche dubbio di essere rimasti coinvolti in situazioni non proprio limpide, e chiaramente è uno scotto che pagano caro, perché comunque passare dalla Astana, che ti ha permesso, cioè che è comunque una delle squadre più importanti di World Tour, con la quale hai lottato per il podio della Vuelta e comunque sei un corridore di altissimo profilo per i grandi giri, a questo punto quella del team Medellin, che con tutto il rispetto ovviamente sia della squadra stessa ma anche dell'intero calendario nazionale colombiano, che a questo punto avrà un elemento di spicco in lui, però è un ridimensionamento importante. Lui stesso comunque ha parlato di un anno di transizione. Al netto che le inchieste lo scagionino del tutto, mi auguro per lui che sia solo un periodo di transizione, e mi auguro che anche Quintana, sempre al netto di tutte, che sia completamente estraneo a tutte le perplessità che ci sono nei suoi confronti, mi auguro anche lui che possa trovare una soluzione. Il problema è il ciclismo colombiano in generale in questo momento, se andiamo a vedere, perché quest'anno credo che non sia passato nessun neopro colombiano, era da tanto tempo che non succedeva, e che due dei grandissimi nomi del ciclismo colombiano non trovino spazio e molti rischiano un pochino, significa che insomma il ciclismo colombiano ha perso un po' di quell'appiglio che aveva negli ultimi anni, e questi loro due ne sono l'emblema.
Senza dubbio, ma vedremo insomma anche nel corso di questa stagione, delle prossime settimane, le novità sia sulla vicenda Nairo Quintana sia sui vari corridori che ancora non hanno trovato una sistemazione per questa stagione. Intanto è tutto per la prima puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo. Direi che l'appuntamento con il podcast può essere per settimana prossima, in cui non vediamo l'ora, onestamente ricomincerà anche la stagione su strada già ad altissimi livelli, appunto con il Tour Down Under, ma l'appuntamento con le notizie, lo sapete, è quotidiano, con tutte le informazioni sul sito di Spazio Ciclismo e sull'applicazione, sempre sul sito. Vi ricordo anche che troverete a partire da lunedì, come detto, le interviste ai neoprofessionisti italiani che si racconteranno e si sveleranno proprio in vista delle primissime corse della loro carriera professionistica. Da Davide Terrani un ringraziamento per averci seguito in questa puntata, e grazie anche a te Leonardo per avermi accompagnato. Buona serata a tutti.
Ciao Davide, buona serata a te, buona serata a tutti i nostri ascoltatori.